il presupposto che noi sappiamo che alcune cose dentro di noi succedono
grazie, non per forza e volontà, per fortuna. La relazione con Dio non è solo volontarismo, e i frutti che la parola meditata opera in noi, per fortuna, non è solo questione di merito e di volontà, se non quella, la volontà di mettersi in ascolto, quello sì, la volontà attiva di essere passivi, cioè di mettersi in ascolto. Per mettersi in ascolto serve un certo atteggiamento, una certa volontà, ma quello che la parola opera dentro di noi, per fortuna, è una azione gratuita di lui, per questo la grazia, qualcosa di gratis. Signore, ti prego, rendimi un cuore più libero. Non è che se ti impegni devo essere libero, devo essere libero, invece essere libero. È proprio una trasformazione del cuore che avviene meditazione dopo meditazione. Aiutami a essere meno invidioso, aiutami a essere meno attaccato ai beni, dicevamo oggi, i beni ci proseguono. Signore, aiutami a non essere così attaccato alle mie cose, per modo di dire. Non è che questo lo sei solo semplicemente se ti impegni, è il cuore che è via via più libero, e questo avviene anche per grazia. Quindi il fondamento è che noi viviamo una relazione gratuita con Dio, in cui i suoi doni, per fortuna, sono elargiti non perché sei più bravo o più simpatico di altri, ma perché è bravo lui. Quindi, per grazia.
Posso aggiungere?
Certo.
Anche perché, mi metto qua perché non c'è la roba, e anche perché, vi ricordate la lettura del primo libro dei Re? Samuele, che Dio gli chiede: dimmi che cosa vuoi che io ti dia. Perché la relazione con Dio implica che noi siamo presenti a noi stessi, e quindi sappiamo bene che cosa chiedere. Il Signore non ci vuole come delle marionette, quindi nella relazione con Lui è richiesto l'essere tutto noi stessi. E quindi quando incontro una persona faccio presente a me stesso che cosa desidero nell'incontro con questa persona. Vale anche nelle relazioni umane. E con Dio chiedo una grazia. Chiedo questo, un regalo. Aiuta anche me a sapere dove sto.
Voi vi accorgerete che man mano vi pratichite nella meditazione, che se inizio con una grazia, è vero anche che durante la meditazione sento che la parola magari mi sollecita su un punto o su un altro, e che quindi quando poi arriva il momento del colloquio finale, a volte nel colloquio finale c'è: Signore, ho capito questa cosa qua, aiutami a essere così. Che quindi la grazia si trasforma anche, diventa quella cosa che nell'ascolto della parola il Signore mi suscita e mi mette nel cuore quello che chiedere, quello da chiedere, che lui stesso vuole darti, ma che non può darti se tu non glielo chiedi. Ma che in qualche modo lui stesso ti ha suggerito attraverso la meditazione. Un dono che è buono per te, che è andato via chiarendosi, meditando, e che diventa la tua preghiera: Signore, ti prego, così, così, così. Ed è già frutto della meditazione. Quello che in qualche modo Dio ti ha messo nel cuore, ti ha fatto cogliere che è bene che ti chieda, che lui vorrebbe darti, ma come tutte le cose belle della vita, non te le può dare se tu non gliele chiedi. Bene. Adesso entriamo nel vivo con le regole del discernimento, dopo l'introduzione che ci ha fatto Federica la volta scorsa. Queste regole che avete sotto mano ci vengono da una tradizione antichissima. Prima di tutto dai padri del deserto, nei primi secoli, e poi rielaborate e sistematizzate alla luce della vicenda di Sant'Ignazio di Loyola, che, avendo lui sperimentato su di sé in anni di ricerca, di ascolto, di tentativi, di fallimenti, di inganni, come lo spirito di Dio opera nel cuore dell'uomo e come lo spirito del male opera nel cuore dell'uomo, per fortuna mi ha tratto una serie di regole che ci vengono trasmesse, e noi scopriamo attraverso queste che per fortuna
possiamo dare un nome alle tante dinamiche interiori che viviamo, e quindi non siamo abbandonati al caos interiore che portiamo dentro, ma possiamo decifrarlo, appunto discernere, e poter fare le scelte con maggiore qualità. Dicevamo la volta scorsa che in questa sistematizzazione l'uomo, nella sua relazione con Dio, vive fondamentalmente tre situazioni spirituali diverse. O l'uomo che è attorcigliato un po' su se stesso, sul proprio ego, condizionato come Erode dalle paure, dalle aspettative, dall'egoismo, e così. Quindi in questo modo, in questa situazione, come agisce lo Spirito di Dio nella vita di una persona, così, in questa situazione, e come agisce lo spirito del nemico nella situazione, in questa situazione qua. L'altra situazione è di chi invece prende sul serio la propria vita, la prende in mano e cerca di essere il più autentico possibile e di prendere sul serio la parola del Signore e impostare la sua vita alla luce della logica del Regno dei Cieli. Come si comporterà lo Spirito di Dio nel cuore?